Allora, Rosy, gentilmente, visto che se vuoi leggere questa parte di Matteo 21:33.
Sì. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa, il quale piantò una vigna, fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e ricostruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dei vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi, ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? Essi gli risposero: li farà perire malamente, quei malvagi, e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo.
Gesù. Grazie. Adesso ci spostiamo, andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, leggiamo i versetti dal 35 al 40. Vedete?
I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà la seconda o la terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate.
Amen. Poi andiamo ancora nella seconda lettera di Pietro. Leggiamo il capitolo 3. Dall'1 al 17. Mara.
Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schermitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra, tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che il Signore un giorno è, per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno? Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili da capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
Bene. Allora, qui abbiamo visto che molti si lamentano del fatto che cominciano a dire, dice, ma dov'è la promessa della sua venuta? Cioè, la promessa del ritorno del Signore dov'è? No? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio. E questo sostanzialmente è anche uno dei nostri problemi, che determina poi tutto il nostro, la nostra fede, il nostro comportamento e tutto il resto, perché siamo sempre pensiamo che lo status quo, cioè il nostro, la nostra vita quotidiana sia una vita sì, questo è un modo di vivere eterno. Allora pensiamo che il Signore, sì, è vero, ha fatto tutte queste cose, ma diciamo che è abbastanza distante dal giorno che ritornerà. Allora c'è un altro punto dove abbiamo visto poc'anzi, che dice: siano i vostri fianchi cinti e le vostre lampade accese, e siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Allora, cari fratelli e sorelle, dicevo che l'incoscienza che stiamo vivendo, il torpore nel quale si vive, poi a un certo punto la scrittura parla anche, dice, non vivete in questo torpore, no? Ma cercate di essere desti, che la vostra fede sia veramente desta. Quindi si vive in un'incoscienza, ma dobbiamo cercare veramente la vita vera dov'è. E a un certo punto la scrittura dice: ora la vostra vita è nascosta in Cristo. Allora vivere in questo modo non certo ci aiuta a migliorare la nostra fede, cioè non tenere in considerazione il momento del Signore, che è assolutamente alle porte. Eppure il Signore l'aveva detto: quando tornerà troverà egli ancora la fede sulla terra. Noi siamo ormai riempiti, rifocillati da miliardi di cose, poi è inutile, diciamo, delle cose scontate, le sappiamo tutti, sappiamo sempre che attraverso il cellulare, attraverso queste cose, ormai abbiamo visto che il cellulare è diventato la vita delle persone, no? Comunicano assolutamente tra un cellulare e l'altro, ma persone... cioè umanamente non si comunica più, cioè si comunica solo attraverso questo modo di apparire e non di essere. È un fatto assolutamente, uno dei fatti ancora peggiori e gravi della nostra società, che non riesce a comunicare. Ma non è solo questo il problema, non vogliamo raccontare cose che conosciamo, ma ricordarcele non fanno male. Allora io ho l'impressione che stiamo andando avanti come una nave senza timoniere, cari fratelli e sorelle, senza timoniere. Non so se avete visto quelle belle navi, tipo quella grande che quella, sappiamo come l'ha fatta andare a finire contro uno scoglio, ma perché probabilmente stava facendo gli affari suoi. E forse sono più le persone che fanno il male che trovano la forza di andare avanti oggi, no? che non le persone che si comportano in qualche modo bene, perché le persone che si comportano bene sono sempre sconsolate perché subiscono delle ingiustizie in continuazione, no? E allora dicevo che forse sono più quelli che fanno il male che in qualche modo hanno più, in questo modo hanno più forza di procedere, no? Perché la violenza li rende forti e quindi temono, pensano di avere ragione in ogni caso, no? Comunque questo lo abbiamo visto succedere in un mondo che a mio avviso è completamente, letteralmente impazzito, e cari fratelli e sorelle ce le dobbiamo aspettare veramente di tutti i colori. D'altro canto il Signore l'aveva detto, e ieri hanno scoperto per ultima cosa che comunque questo maledetto virus, si fa per dire, ci andrebbero almeno 20-30 volte le forze superiori per cercare di contenerlo, ma pare che sia incontenibile, quindi nessuno. Ma queste sono cose che il Signore aveva detto, pestilenze, carestie, eccetera, eccetera. Sono passati 2000 anni da quando Gesù Cristo ha detto sulla croce tutto è compiuto. Ma sono passati 2000 anni, ma 2000 anni significa che può essere un tempo lunghissimo per noi, no? E quindi questo ci può indurre a distrazione, no? A pensare che invece è proprio per questo motivo che la nostra fede può venire meno, no? Tant'è vero che, come abbiamo letto in Pietro, poi dice, ma dove era, quando tornerà? No? E invece questa attesa è perché il Signore ha in mente un numero che lui solo conosce di persone che saranno salvate nel tempo, no? E quando questo tempo cesserà, la storia credo che sia finita, ma il Signore lo sa perché tutte le cose avanzano contemporaneamente. Gesù ha detto tutto è compiuto alla croce, sembra che sia passato un tempo lunghissimo nel quale Dio non sia più intervenuto nella storia dell'uomo, no? Prima interveniva, adesso sembra che non sia più intervenuto, ma sostanzialmente non è così. La gente comune e anche tante persone che dicono di credere, tra virgolette, soprattutto nella religione, dicono ma quale Dio? Noi non abbiamo visto più nessuno da che il Nazareno, no, ha dato un grandissimo botto da spaccare la storia in due, poi chi lo sa, no? Questo è un po' il ragionamento che viene fatto generalmente. Dico, è vero, cari fratelli e sorelle, Gesù, questo Gesù che è salito al cielo, ha detto che sarebbe ritornato nello stesso modo, e noi questo non lo dobbiamo dimenticare. Ma nessuno più lo ha visto da allora, per forza, perché ci sarà il momento nel quale sa, ritornerà e dice che i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Ma questo viene detto, poi c'è scritto però, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Quindi stranamente invece questa presenza, che sembra che sia un'assenza, non è un'assenza, ma è una presenza costante tutti i giorni. Ma molti dimenticano che quando Gesù è salito al cielo non era ancora stato redatto il suo libro, cioè la sua parola, non era stata completata, no? E assieme alla sua parola però ci ha mandato lo Spirito Santo, che è presente con noi tutti i giorni, no? Che ci guiderà in tutta la verità, e questa è la nostra certezza. Non solo ci guiderà in tutta la verità, ma dice che egli ci ricorderà, ci rammenterà, no, nei momenti importanti, come dobbiamo non solo comportarci, ma come dobbiamo ricordarci di lui. E forse questa mattina è il momento nel quale vogliamo ricordarci di lui, non dandoci solo lezioni di morale, di come ci dobbiamo comportare, no, dei nostri problemi quotidiani, ma di un fatto reale, no? Ed è proprio questo, queste parabole che abbiamo letto, anche quella dei cattivi vignaioli, che ci fa intendere come non solo il mondo, stiamo attenti, ma anche noi ci comportiamo nel frattempo della sua assenza, perché il problema è la sua assenza, cosa che noi non consideriamo. È vero che 2000 anni sono un tempo lunghissimo, no? Per noi che viviamo qualche decina d'anni, e per chi non ha avuto, diciamo, la benedizione di conoscere il piano di Dio, che sappiamo che questo piano è per la salvezza di chiunque crede, e questo sappiamo che diventa un tempo lunghissimo. Ma cari fratelli e sorelle, noi siamo qua e i motivi della nostra fede sono quelli di cercare, con l'aiuto del Signore, di scardinare questo modo di pensare del mondo, ma senza violenza, semplicemente con la nostra testimonianza, perché sappiamo che in questo tempo che viviamo, morte e vita, tutto il dolore, tutta la passione vengono vissuti in un periodo breve, in un periodo molto breve. Noi viviamo tante cose molto intensamente, no? Ci relazioniamo con i nostri cari, familiari, fratelli, sorelle, ma soprattutto con le persone che ci sono più care. Viviamo dei momenti di grande intensità, di grande passione, di grande amore, e non ci rendiamo conto che queste cose ci sono donate da Dio. Noi non ci rendiamo conto, perché lo diciamo solo con la bocca, ma un conto è dirlo con la bocca, un altro conto è rendersi veramente avere coscienza di questo. Allora vediamo che morte e vita, cari fratelli, tutto il dolore, tutta la passione che vengono vissuti in un periodo così breve, e l'uomo se ne va alla tomba con la morte nel cuore, no? Ormai è finita. Perché? Perché nessuno pone mente al fatto che il Signore se n'è andato semplicemente per un momento, è andato a fare un viaggio ed è tornato, e tornerà come Lui ci ha promesso. I motivi della nostra fede sono questi, allora, quelli di cercare di far comprendere agli altri, di far comprendere che questo vuoto che queste persone provano può essere riempito soltanto dal Signore, ma con la conoscenza, non con una religione. Quindi queste persone, devo dire, e io ho avuto modo anche di recente di conoscerne, e anche che mi sono molto vicini, vivono questo senso sconvolgente di nullità, di frustrazione, perché queste persone non sono più di una vita che passa e che non ritorna, e non sanno darsi una ragione, una spiegazione. Ecco, io voglio dire oggi a tutto il mondo, e anche voi fratelli dovreste dirlo, siamo uomini di fede. Io sono un uomo di fede e non sono un uomo di religione. Allora, lontano dalla fede, molti pensano che tutto gli sia concesso. Per loro è così. E abbiamo questa differenza, è grande, cari fratelli, fra noi e loro è molto grande questa differenza. Perché lontano dalla fede tutto è concesso. Lo psichiatra, oggi la psichiatria giustifica ogni cosa, cercando di chiudere un buco incolmabile, però, incolmabile. Io conosco persone che tutta la vita si dedicano agli studi della psicologia, no? dell'animo umano, ma poi la stragrande maggioranza di queste non sa dare alcuna risposta e vive purtroppo in una tristezza senza fine. Questi non possono in nessun caso colmare questo tipo di vuoto. È come dar torto a quei politici che senza Dio, a questo punto, perché poi tutto, siccome il problema, teniamo conto del padrone che è andato a fare un viaggio, e nel frattempo è come, ma ci arriveremo più avanti, che è andato a fare questo viaggio, e immaginiamo una famiglia dove abbiamo lasciato tanti bambini, perché poi alla fine della fiera ci comportiamo con dei bambini un po' più grandi, un po' più piccoli. Immaginiamoci 20-30 bambini in una casa, i genitori vanno via, no? E loro poi, sapete, cioè, comincia a succedere che cosa? Che quelli un po' più grandicelli, più prepotenti, cominciano a sottomettere gli altri. Allora, la psichiatria giustifica oggi ogni cosa, e quindi cerca di giustificare ogni tipo di comportamento. È come dar torto, perché noi ragioniamo perché abbiamo la fede, ma dobbiamo tener conto che ci sono persone che la fede non ce l'hanno per niente. E quindi, come dicono, come, non puoi dar torto a loro se ti metti al loro punto di vista, che dicono che non vedono per nulla il male. E quindi per loro, per ogni cosa viene giustificata dalla psichiatria, tutto è lecito, no? E anche le cose tragiche che vediamo in questo periodo, no? I famosi matrimoni tra persone dello stesso sesso. Allora tutto può essere, ma dicono alla fine della fiera non vi è differenza tra due persone, no? Ma in fondo si amano, e questo è il concetto. E quindi io cerco di dare delle risposte, ma che non ci sono. Ma questo, tutto questo succede semplicemente perché non viene visto il padrone. Il padrone che è andato a fare un viaggio non viene visto per nulla, anzi sappiamo benissimo che per queste persone sostanzialmente non c'è proprio. Ma il problema è che anche noi possiamo cadere in questo tipo di tranello e pensare che in fondo, e poi la parabola delle vergini lo spiega, no, in fondo il padrone tarda a venire. E ci troviamo tutte le scuse del mondo per distrarci e dimenticarci di questo fatto. E invece non dobbiamo dimenticarci, perché Pietro dice che la profezia è una lampada accesa in luogo oscuro. Allora, certo, per lo stesso motivo per cui si fanno, questo è l'idea di concedere ogni cosa, è lo stesso motivo per cui si fanno le orge entrando nell'oblio del peccato. Questo è quello che è la filosofia opposta, cari fratelli e sorelle, alla nostra fede. Alla nostra fede che è stata tramandata una volta per sempre ai santi. Una volta per sempre ai santi. Il peccato, cari fratelli e sorelle, ha un senso solo per chi crede. E questo noi lo dobbiamo ricordare. Solo per chi crede, e di questo dobbiamo farcene una ragione. Non possiamo continuare a stupirci degli increduli. Gli increduli continueranno a pensare in questa maniera e non ci sarà niente da fare. Ricordatevi sempre che il peccato ha un senso per noi perché temiamo Dio. E questo fa parte della nostra santità. Perché se così non fosse, anche noi faremmo come quei bambini in una casa che i genitori sono andati a fare un viaggio e quando tornano, cioè alla fine, trovano dei figli morti, cioè è successo, è tutto è il contrario di tutti, di tutto. Allora il peccato, cari fratelli e sorelle, ha un senso per noi. È troppo semplice per noi dire questo è peccato, per noi è semplice perché lo conosciamo e ringraziamo il Signore che conosciamo, ancora lo chiamiamo col proprio nome. Ma è proprio per questo che dobbiamo capire, anche se il problema non è di comprensione, ma è di fede. Proprio per questo dobbiamo capire gli altri, cercando di seminare non con il giudizio, ma seminare liberamente la parola di Dio con amore, perché sappiamo che il giudizio spetta a Dio. Allora, non cercando di contrapporci, dobbiamo cercare di far capire queste cose, ma dobbiamo far capire che noi abbiamo una ricchezza alla quale loro non possono avere, pur avendo tutti i miliardi del mondo, avranno sempre, saranno dei pezzenti vicino a noi. Su questo io sono veramente convinto fino in fondo. Quindi, infatti Gesù ha detto che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua, che serve all'uomo. Ecco, quindi uno può essere, può avere tutte le ricchezze del mondo, è quello che cercano di fare, ma perché le ricchezze cosa servono, fratelli e sorelle? Servono a gestire il potere. E il potere è un qualcosa che ti fa sentire come Dio, non dimentichiamolo, questo è l'idolo più pericoloso di tutti. Allora, queste cose che vediamo, abbiamo visto il denaro e tutte le altre cose che cominciano con la S, non sto qui ad elencarle, sostanzialmente servono soltanto a questo, servono per farci sentire potenti. Ma invece il Signore ogni tanto ci umilia, no, anche noi che siamo credenti ci fa capire che non dobbiamo distrarci, e allora non è con la contrapposizione che riusciremo a convincere qualcuno, anzi faremo dei solchi sempre più profondi. Quindi dobbiamo prendere atto che la fede viene meno anche in larga parte della Chiesa, cari fratelli e sorelle, viene meno anche in larga parte della Chiesa che non riesce più a vivere una fede vera, perché questo è il problema, non riesce più a capire quali sono i limiti. Invece noi abbiamo dei limiti ben precisi, no? Noi sappiamo che il peccato è peccato, e il peccato non va fatto, per gli altri il peccato non esiste, capisci? Perché È inutile che ci mettiamo a discutere sul sesso degli angeli e ci mettiamo a discutere se il matrimonio gay è giusto o è sbagliato. Per loro sarà giusto, ma per forza di cose. Solo qualcuno dice no, ma non è giusto perché anche persone che non credono, ce ne sono, che sanno che non è giusto, perché è una cosa con loro natura. Però noi cosa possiamo fare? Cioè è inutile contendere con quelli, è veramente inutile, è da sciocchi. Soltanto al momento opportuno possiamo dire no, per me è così perché io credo, basta, tu credi come vuoi, questa è la mia fede e tu non me la tocchi, ho il diritto di avere la mia fede e questo è quello, allora io credo in questo, tu vai per la tua strada, noi andiamo per la nostra e non vogliamo assolutamente in nessun caso contrastarti in quello che tu pensi, però sicuramente noi poniamo un argine, no, al peccato. Allora i problemi, la fede viene meno anche nella Chiesa, perché il Signore l'ha detto, e anche per questo dobbiamo stare molto attenti a non vivere solo una fede di illusione. Io mi illudo perché so e conosco la parola di Dio e quindi mi illudo che posso in qualche modo cavarmela. Per noi è peccato grave tutto ciò che stravolge la legge di Dio, quello è peccato grave, è inutile che la stiamo lì a girare. Un credente che non vuole capire che è peccato, dice no, non è peccato, sono cavoli tuoi, cosa vuoi che ti dica? Se non ti convince il Signore non ti posso convincere io, e non voglio neanche stare lì a contendere con te. Quindi per noi è peccato grave tutto ciò che stravolge la legge di Dio. E il resto lo lasciamo, il giudizio lo lasciamo al Signore, che sappiamo come sa e come saprà gestire. Abbiamo letto poc'anzi in Matteo al suo ritorno, che non è tra chissà quanto, cari fratelli e sorelle, il suo ritorno è abbastanza, a mio avviso, quel che capisco io, non può essere così al di là, perché ci sono molti segni tutti messi insieme e sono evidenti. Allora io sono credente, cari fratelli e sorelle, la mia visione è questa. Quindi quello che penserà il mondo non è affar mio. Io non approvo nessuna delle cose che va contro la legge di Dio, benché la più minima. Dirò che l'uomo e la nazione si stanno tirando però addosso la maledizione del Signore, sicuramente, ed è evidente, come ora vediamo sotto i nostri occhi. Ma non pensiamo che questo tempo sia stato più malvagio, sia più malvagio rispetto a quelle di prima, perché noi ancora oggi viviamo, almeno nei nostri paesi, abbiamo ancora la pancia piena, no? Anche se vediamo che la nostra società si sta automaticamente disgregando e sciogliendo sotto i nostri occhi. Abbiamo visto malvagità di ogni genere in tutti i periodi della storia. Sempre per quale motivo, cari fratelli e sorelle? Sempre per motivo del potere, cioè di voler prevaricare il nostro prossimo, pensando che di metterci al posto di Dio, perché il problema è sempre soltanto quello. Quindi non una gestione del potere, ma la presa del potere, che è una cosa diversa. Allora, il disordine, come vedi, passa intanto attraverso la famiglia, no? Le nazioni traballano nell'incertezza e nessuno è più sicuro di niente. Non dobbiamo essere credenti per vedere e sentire queste cose. Ora, se posso darvi un piccolo suggerimento, lo do prima a me stesso, ora tu, quando io parlo con voi lo dico prima a me stesso, questo dovete saperlo. Ora tu aggrappati al Signore Gesù e tieniti forte attaccato alla sua veste per scampare al giudizio che sta arrivando giorno dopo giorno. Allora, abbiamo perso troppo tempo, cari fratelli e sorelle, anche fra di noi, in cose che non giovano a nulla. Sono passati 2000 anni, ma per noi Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non ci siamo ancora accorti che il tempo che passa ci sta spingendo ad aspettare, nostro malgrado, l'autore della vita. Ci sono anche alcuni che dicono, ma perché il Signore deve tornare? Aspetta che io devo prima sistemare ancora un po' di cose qua, no? Io invece sono contento che il Signore torni, perché ormai siamo, dico, oltre la frutta, e siamo come quei figli che, dicevo, giocando in una casa dove i genitori sono andati a fare un viaggio, ne stanno succedendo tutti i colori, e quelli più grandi ce ne fanno passare, ci zittiscono, ci siamo malmenati e siamo ridotti veramente a fare gli schiavi di quelli più prepotenti. E allora è ovvio che non vediamo l'ora che i nostri genitori ritornano per mettere a posto ogni cosa. È difficile capire che noi siamo delle creature, è difficile capirlo questo, ma non è difficile, noi siamo delle creature e che il padrone di ogni cosa si è allontanato per un momento e che abbiamo combinato in sua assenza danni a non finire. È difficile questo? È difficile questo, capire che è successo questo? Ma è difficile capire che noi siamo delle creature? No, perché dirlo è una cosa, ma capirlo è un altro. Allora, chi è un buon servitore è cosciente del fatto che il suo padrone si è allontanato per un momento, ma che sta per tornare di sicuro. Ed è bello leggere in Luca: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Vi ricordate le lampade delle vergini? Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. Vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, vi farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia, li troverà così beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, verrebbe, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siete pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora, ma ora, no, dicevo prima, noi siamo come quei bambini chiusi in una casa da soli e abbiamo dimenticato volontariamente che i nostri genitori sono usciti per un po' di tempo e sono andati magari a fare un viaggio, no? E però prima di andare via ci hanno lasciato una serie di compiti: guardate che dovete fare questo, questo e quell'altro, comportatevi così, 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 non combinate guai, no, perché sennò quando torno sono dolori, no? E invece noi abbiamo fatto completamente il contrario. Ma ora abbiamo perfino dimenticato che i nostri, li abbiamo perfino dimenticati, capito? Volutamente, perché ci hanno messo un po' di tempo, ci mettono un po' di tempo, e i più prepotenti sono diventati loro i padroni della casa. Allora hanno legato i più piccoli e si sono dati in giochi sfrenati di potere assoluto, capite? Il potere in mano dei bambini è una cosa terribile. In mano a chi non è la legale autorità in tutti i campi è sempre una tragedia. Io lo vedo in questi giorni dappertutto, non solo nel mondo ma anche nei posti di lavoro, persone che non perché non sono delegate, ed è così e si continuerà così. Quindi la ricerca è sempre quella. E a tutti i livelli, dal più grande al più piccolo, e chi comanda, perché hanno bisogno di mettersi al posto del Signore. Questo è ricordate uno dei peccati più gravi in assoluto, perché per questo bisogna avere lo spirito dell'anticristo per fare questo, no? Cioè proprio contrapporsi, avere il desiderio, no, di prevaricare il nostro prossimo. Vedete, è bello sentirsi padroni e decidere al posto di chi è veramente, di chi ha veramente potere su ogni cosa. Ma ingiustamente però, ma ingiustamente. Non dimentichiamo questa assenza, cari fratelli e sorelle. E noi la dimentichiamo e ci comportiamo spesso esattamente come quelli del mondo, ci comportiamo esattamente come loro. E questo... per questo dobbiamo chiedere perdono al Signore per aver dimenticato volontariamente che le sue parole e che egli ci ha promesso non solo il suo ritorno, ma ha promesso anche un giudizio severo su tutti coloro che non lo aspettano come bisogna aspettarlo. Allora Perché succede tutto questo? Perché non vedendo il Signore noi non lo vediamo e pensiamo che Egli si sia dimenticato della sua casa e dei suoi figli. Noi pensiamo questo, che Egli si sia dimenticato. Ormai ci siamo rassegnati anche noi a questa idea, no? E questo è il caso delle vergini, no? Che si sono addormentate, no? Perché dice tanto ormai, ma questo non torna più. Sappiamo invece che il padrone c'è, ma all'altezza siamo entrati nel gioco del sistema anche noi. Sapete che è un sistema che ti prende, ma dai, ma su, ma qua, ma giù, ma su, ma dai, ma lasciati andare, per favore, non essere così rigido, non, no? Molti ormai, quasi tutti, proprio per questo ritardo, pensano che egli non ritornerà più, perché anche molti credenti la fede non ce l'hanno. Io parlavo con dei credenti che pure sono credenti da anni e pensano ancora che non sono proprio così convinti che Dio abbia creato l'uomo così come sta scritto nella Bibbia, no, ma questo non molto tempo fa, persone che cantano, che fanno parte di gruppi, chiese importanti di Torino, non chiese cattoliche, protestanti ovviamente, e sentire queste cose qui, che hanno ancora dei dubbi se Dio li ha creati così, ci ha creati così come siamo, oppure attraverso dei passaggi, attraverso l'evoluzione, sinceramente cioè io faccio fatica a condividere questa cosa, non solo, ma metto in dubbio tutto un mio modo di vedere. Naturalmente ognuno se la vede col Signore. E quindi proprio per questo motivo, no, la fede viene meno e pensiamo che i giochi si siano, purtroppo i giochi si fanno sempre più pesanti e sempre a danno dei più deboli. Si fanno più pesanti e a danno dei più deboli. Si vede sempre più prepotenti e il mondo sta facendo questo. Cosa pensate che la globalizzazione cosa sia? Il potere delle banche cosa volete che sia? E tutto il resto? Alcuni, però alcuni lo fanno solo per rivalsa, ma se potessero farebbero le stesse cose, quindi non lasciamoci ingannare dal gioco proletari padroni, perché questo è un altro gioco assurdo, e l'abbiamo visto in tutta la Bibbia. Dice non giudicare il povero in quanto, no, non fare differenza tra il povero e il ricco. Perché tu pensi che sia povero, allora dice poverino, no, no, questo farebbe la stessa cosa, è questo che dobbiamo tener conto, perché per la ricerca del potere che non avranno. Ma a noi il Signore fa delle promesse diverse, dice che un giorno regneremo e che, no, con Lui, e questo a me basta, io non so, quello che il Signore ha deciso va bene, va sempre bene per me, voglio... Quello che ha deciso, sono sicuro che è giusto. Questo mi basta, no? Allora, le guerre per il potere ci dicono esattamente questo, cari fratelli e sorelle. State attenti a questo piccolo particolare. Ci dicono questo, che gli ebrei sono figli naturali del padrone. Non dimentichiamolo questo. Sono figli naturali del padrone e sono stati pesantemente maltrattati ed uccisi per questo. Perché Satana lo sa, coloro che gli appartengono, che appartengono a Satana, sa benissimo, qualcuno si è visto i filmati sul nazismo, sul culto del nazismo, questa religione sapeva perché Dio temeva, Dio scusate, non Dio, il contrario, Hitler temeva così gli ebrei, per tutta una serie di motivi, il motivo principale era questo. Uno dei motivi principali era proprio questo qua. Ma perché? Perché sappiamo che Hitler era invasato ed era impossessato, era in preda al panico. E quindi aveva queste manie di onnipotenza. Quando parlava al pubblico sembrava che non fosse neanche lui, fosse un altro che abitava dentro di lui e che diceva queste cose. E le folle gli hanno creduto, no? Gli hanno creduto perché avevano bisogno di un Dio visibile, come le nostre religioni hanno bisogno di statue visibili, perché se non è visibile allora hanno bisogno di queste cose, le folle. Noi non dobbiamo avere bisogno di questo, perché il Signore Gesù non ci ha lasciato alcuna immagine in nessun caso. Allora non commettiamo anche noi questo tragico errore di dimenticare che la parola di Dio non dobbiamo dimenticare, noi pensiamo di dimenticare che la parola di Dio non è una favola ma è una realtà. La parola di Dio non è una favola, per quello il Signore torna e tutto ciò che sta scritto è una realtà e spiega molte cose, spiega. Gli spiriti conoscono molto più di noi le nostre realtà, ma noi abbiamo una garanzia da parte del Signore che i suoi, il maligno, non li tocca. È una bella garanzia. Quante volte negli anni che furono abbiamo sentito, ma sai, io ho paura che succede questo, succede quell'altro, le paure ci sono, sì. Dici, ma allora anch'io posso essere invasato, posso... E invece no, questa è una bella certezza, cari fratelli e sorelle. Possiamo vivere tranquilli e sereni, possiamo dormire tranquilli e sereni, perché la garanzia ce la dà il Signore. Egli veglia sul nostro sonno, egli veglia sulle nostre vite, egli veglia perché è il padrone che sta per tornare e prendere possesso di ciò che è suo e finalmente ci libererà da ogni tipo di sofferenza. È questo che dobbiamo, della quale cosa dobbiamo prendere coscienza oggi e non dimenticarci di questo fatto. E tu sei pronto o vuoi continuare a giocare ancora? Vuoi continuare a far finta che il Signore, che queste cose qui sì, le sappiamo ma poi non sono vere? Cioè sono vere ma non sono vere, cioè questo è il giochino, perché è sempre la solita storia. Tu hai già visto il Signore? No, e allora, capisci? E invece noi dobbiamo ringraziare fortemente il Signore per questo. Io non ho altre parole se non quelle di potervi benedire. Abbiate pazienza se questa mattina non sono stato forse lucidissimo, ma perché stranamente, magari mia figlia mi contesterà, ma perché stranamente a me le medicine mi fanno un po' l'effetto di cioè mi irrigidiscono un po' i muscoli, non so se è possibile, o non so, comunque fanno l'effetto leggermente
ti intorpidiscono.
Mi intorpidiscono un peletto, ecco la parola giusta è arrivata per mia moglie. Comunque semplicemente questo, ma il concetto penso che è stato molto chiaro e vogliamo ringraziare il Signore ancora per questo. Amen.